di questo immenso mistero, dell'azione dello Spirito di Dio nel mondo, che suscita tutti gli affetti buoni, tutte le parole giuste, tutti i sentimenti umani, e che lavora per raccogliere le tragiche, splendide storie degli uomini e portarle nella casa di Dio. E di tutto questo mistero che noi celebriamo oggi e che è stato affidato alla Chiesa nella Pentecoste. La Pentecoste è la costituzione nel mondo del sacramento, del segno di questa opera universale dello Spirito a favore di tutti gli uomini. E noi siamo qui questa mattina a ricordarci della promessa di Gesù, a celebrare il dono dello Spirito a nome di tutto il mondo. È commovente appunto questo rito. E di questo grande mistero io vorrei questa mattina suggerirvi solo qualche riflessione in rapporto ad alcune cose che vengono sollecitate in noi da questa iniziativa di Dio. Qualche aspetto di quella che noi chiamiamo da parte nostra la vita spirituale, no? Partendo appunto da questa fede di fondo, da questa convinzione di fondo, che la nostra vita è un'alleanza con Dio. Dio è legato a noi, lavora con noi, lavora dentro di noi. Noi ci capiamo poco appunto di sta roba qui, però questo è il punto di partenza della fede cristiana. Dio e noi stiamo facendo insieme qualcosa in questo mondo e Dio lavora dentro di noi per fare di noi, a partire dall'Adamo, dalla terra, dall'animale terreno, per fare di noi delle creature speciali che assomiglino sempre più a Lui, per fare delle creature di terra dei Suoi figli. O se volete, appunto, perché diventiamo uomini in quella maniera che Lui sta sognando. Cioè, questa è l'opera dello Spirito di Dio. Questo lavoro, appunto, la Bibbia lo esplicita in questi termini, questo lavoro che Dio fa con noi e dentro di noi viene fatto dallo Spirito, è frutto di un dono dello Spirito, in due atti, che poi sono strettamente uniti evidentemente, ma sapete, i nostri discorsi mettono insieme le immagini, le parole, quindi anche nella Bibbia il dono dello Spirito ha come due gradini, due atti, lo Spirito creatore, è presente Dio che soffia dentro l'Adamo, facendone un essere vivente. Cioè, la nostra umanità è soffiata dentro dallo Spirito creatore, no? E lo Spirito redentore, lo Spirito che Gesù Cristo ci comunica nella sua morte e resurrezione, la salvezza cristiana, no? Dio soffia in noi il suo Spirito, in Gesù, abbiamo intuito questo, no? Nella forma della sua parola, il Figlio, appunto. Perché la nostra carne, l'Adamo, si configuri alla sua parola, al Figlio prediletto. Ecco perché la Bibbia parla della procreazione dell'uomo, ma anche dell'incarnazione del Figlio come opera dello Spirito e della configurazione nostra a Gesù, di cui seguiamo la via, come il dono dello Spirito. La resurrezione di Gesù, il soffio che fa vivere Gesù, è il soffio che ci viene comunicato, quello che celebriamo, il dono dello Spirito Santo. E si capisce perché Gesù nel Testamento insista a dire: vi lascerò, io me ne vado, ma vi lascio il dono dello Spirito, il quale vi farà capire la verità tutta intera. E la verità tutta intera è la verità di Gesù, cioè la pienezza della nostra umanità ricevuta da Dio. Questa è la verità di Gesù. L'azione di Dio e il diventare uomini da parte nostra vanno insieme, e questo è il mistero di Gesù. La parola di Dio si incarna nella misura in cui l'uomo diventa come Dio, nella misura in cui l'uomo diventa uomo. Questa parola che Dio ci ha rivolto in maniera definitiva in Gesù, ma che soffia nel cuore di ogni uomo, Dio ti ama, questa è la parola di Dio, Dio ti ama, fidati dell'amore, lasciati andare, lasciati amare e ama, fidati di questa avventura che Dio ti propone. Questa parola soffiata in noi dallo Spirito ci risuscita dai morti, ci rende creature filiali, risuscitandoci dai morti e quindi incamminandoci nella resurrezione. Cantavamo la notte di Pasqua, svegliati tu che dormi, alzati dai morti e Cristo ti illuminerà. Questo è l'inno battesimale. La Pasqua celebra il battesimo, l'illuminazione di questo animale di terra, Adamo, che di fronte al mistero, alla luce, alla parola di Dio che è Gesù, viene illuminato. Questo è il battesimo. Solo che questa parola o questa luce l'abbiamo celebrata nella forma della luce anche la notte di Pasqua, no? E adesso la luce si diffonde nelle fiammelle della Pentecoste, no? Si comunica, no? Tutta la liturgia lavora su questi simboli. Questa parola che vuole risvegliarci passa attraverso l'opacità della nostra carne, e allora lì nasce l'impresa nostra di diventare uomini in risposta a questa parola, a questa chiamata, a questo regalo, e attraversa appunto la nostra carne che è opaca, che è piena di tante altre tensioni, che fa difficoltà a obbedire a questa parola. Si mescola questa parola nelle nostre passioni, abbiamo sentito la seconda lettura, nei discorsi del mondo, è confusa nei rumori, nelle agitazioni, nella polvere del mondo. E allora la vita spirituale, che parte da questo dono dall'alto, è poi chiamata in realtà a rispondere, a fare posto dentro la carne allo spirito. E quindi la vita spirituale suppone uno svezzamento dell'animale umano, un'educazione per fare spazio dentro di noi a questa parola, che è quello che noi poi diciamo la cura della vita interiore, dell'anima, cioè allargare lo spazio della profondità della carne. L'educazione al silenzio, al ritorno su di sé, all'interiorità, ai sensi spirituali, perché i nostri occhi, le nostre mani, la nostra bocca, il nostro udito, il nostro naso diventino capaci di annusare, di gustare, di vedere le cose spirituali. Questo è diventare uomo. E quindi essere cristiani non può consistere solo nel proclamare questa parola che Dio ci dà lo Spirito, ma bisogna lavorare con un paziente lavoro di educazione, creare in noi le condizioni di accoglienza di questa parola, aprire uno spazio di interiorità e custodirlo, in cui la parola possa abitare, possa stare. Ricordate tutti i discorsi di Gesù: io voglio rimanere in voi, io voglio restare in voi, il Padre mio verrà da voi. Però appunto bisogna trovare una sedia, un tavolo, un posto, una casa dentro, perché se uno invece è tutto proiettato fuori, se è animalescamente buttato sui bisogni, sulle distrazioni, il Signore non può venire a abitare. Che è tutto il tema delle parabole di Gesù, della prima parabola, unica parabola di Gesù, dove paragona il suo lavoro nel mondo come quello del seminatore. E poi però il seme che cade, se cade su terreno sassoso, non ha radici in se stesso, e quindi allude a questo uomo del momento, a questo uomo sterile, volatile, distratto, senza interiorità, in cui il seme non attecchisce. Allora, se questo è pressappoco il punto di partenza della vita spirituale vista nelle due facciate, per ciò che fa Dio e per ciò che dobbiamo fare noi, e allora sarebbe interessante, secondo me, provare a discutere insieme sulle condizioni di vita, sul modo nostro di mettere insieme le nostre giornate, sul modo di respirare, di guardare, di muoverci, per capire che ne è della vita spirituale, perché io ho un po' di timore che questo nostro modo di vivere esasperato di voglie, di consumi, di pubblicità, di corse, di distrazioni, di parole dissipate, false, che vogliono solo prevaricare, non gliene frega più nessuno di dire parole vere, gli interessa solo di dire parole che convincono gli altri, che li imbrogliano anche. E io sono convinto che in questo clima la vita spirituale rischi di essere sterilizzata. E se noi educatori, genitori, adulti, oltre all'inglese e al computer, sacrosanti, se ti vuoi muovere in questa società, se ci prendessimo cura un po' di più delle profondità umane o dell'anima, cura totalmente estranea alle preoccupazioni di questa società. Beh, al massimo, certo, ci sono le palestre, c'è la ginnastica aerobica, ci sono tutti i metodi per star in benessere, ma l'anima è un'altra cosa, è un'altra cosa. E io provo, certo arrischiando, ma provo a indicare alcuni livelli di una interiorità che andrebbe curata. Queste sono questioni di civiltà, sono questioni dell'Adamo, sono questioni di umanità della nostra società, senza le quali il cristianesimo scompare, non trova terra, non si incarna, capito? E il primo livello, ne indico due o tre, il primo è quello che, non so come chiamarlo, la dote psichica di ogni persona, il patrimonio di anima, chiamiamolo così. Anche qui mi pare, con tanta scuola che noi offriamo, con tante possibilità di conoscenza, noi troviamo sempre più un tipo di uomo. Se voi guardate i nostri figli, ma perché loro sono più immediati nell'esprimere questo, ma mi pare che sia così anche negli adulti. Cioè, io vedo che sta calando la capacità di avere delle parole, di avere delle parole sensate per nominare le cose, per leggere il mondo, per situare la traiettoria, il senso di alcune cose e anzitutto la tua posizione, per sfuggire a questo spendere l'io nell'istante, nell'immediato, per non essere preda dell'emozione senza riuscire a dire niente di ciò che si sente. Beh, è tipico tra noi oggi che si comunichi per mugugni, per qualche segno sul muro, per qualche gesto, cioè stiamo smettendo di essere capaci di parlare. E quindi questo primo livello della cura dell'anima è quello che si dedica a imparare a pensare, a riflettere, a ascoltare, a capire, a porre delle domande sulle cose, sulla vita, sull'amore, sulla morte. Abbiamo da 3-4 secoli dichiarato che diventavamo uomini adulti, uscivamo dallo stato di minorità in cui la Chiesa, l'autorità ci diceva cos'era la verità, volevamo pensare da noi. Ma credo che la prima condizione per diventare adulti è uscire proprio dalla dipendenza, dalle emozioni, dalle mode, dai conformismi per accedere all'autonomia. E questo è un primo livello, secondo me, se fosse veramente così, c'è da aver paura della sopravvivenza dell'uomo. Questo è il primo grado della spiritualità. Il secondo livello è quello, secondo livello dell'interiorità, della vita interiore, è quello della coscienza morale. La crisi morale, appunto, che noi stiamo vivendo, che colgo soprattutto in questa dimensione di fondo, la nostra difficoltà a tener fede al patto di amicizia tra noi. Qui c'è un individualismo, ognuno fa i cavoli suoi, nessuno si preoccupa appunto di una sincerità e verità dei rapporti, capito? Anzi, c'è una prevaricazione di forza. La nostra difficoltà a tener vivo il patto con il quale ci leghiamo per vivere insieme con gli altri, la giustizia, non la furbizia, la giustizia, che vuol dire considerare tutti come persone decenti, rispettabili, degne di amicizia, considerare l'umanità di ogni uomo, appunto. Non se tanti sono con me, tanto con te, se raggiungo quella roba, no, no, ci perdiamo su quelle strade lì. È immorale, appunto. L'anima si stringe. Quindi il patto familiare, il patto generazionale, educativo, il patto sociale e politico, il patto di amicizia con il prossimo. La capacità di costruire questo patto sull'interdetto, su ciò che ci diciamo insieme, sulla parola scambiata, fidabile, affidabile appunto. E su ciò che questo proibisce, perché interdetto vuol dire ciò che ci diciamo tra noi e ciò che non ti permette di fare tutto, di dire tutto. La capacità appunto di legarci tra noi in una legge a cui riconosciamo un diritto assoluto di rispetto perché è scritta nel cuore come segno irrecusabile della nostra trascendenza, cioè del fatto che nessuno di noi ha la sua origine, nessuno di noi può dire è così perché lo voglio io, non è più l'uomo quello. Nessuno di noi appunto è la sua origine, ma ciascuno si riconosce originato da una parola, da una promessa che ci chiama continuamente a cercare la nostra umanità. Allora, un'interiorità psichica che è mantenere gli strumenti della nostra umanità, che è la capacità di dar parola. L'interiorità morale. E terzo, l'educazione dei sensi. Che è fondamentale, senza i quali la nostra volontà è vuota. Cioè cos'è in realtà che ci dà questa forza di legarci, di metterci in marcia, di cercare la nostra umanità, di custodire la nostra spiritualità? Cos'è che ci dà questa forza? Noi diciamo è l'amore, appunto. Ma cosa vuol dire amore? È l'amore che muove in profondità la volontà. Ma in profondità vuol dire che c'è tutta la dimensione dell'affettività, dei desideri, delle passioni. Lì si diventa uomini, soprattutto lì, ed è lì che Dio, abbiamo sentito la seconda lettura, Dio fa arrivare il suo spirito per risvegliare nei nostri sensi il desiderio delle realtà spirituali. Questa sensibilità ai valori dello spirito ha bisogno anch'esso di essere educato, perché le passioni brutali, che sono così di moda, le emozioni immediate, il sentire superficialmente un'emozione, una scarica, hai capito? Sono come delle bestie selvatiche. Le emozioni a questo livello sono bestie selvagge, devono essere addomesticate, umanizzate, riorientate per poter essere abitate dallo spirito dei figli di Dio, per poter nutrire le forze di una vita spirituale secondo il Vangelo. Noi viviamo in una società dove all'individuo viene amministrato l'emozione. Il cibo odierno dell'individuo, quando non crolla in crisi economica e ha il problema anche del cibo effettivo da arrivare alla fine del mese, ma quando è pasciuto, come ci siamo abituati per anni a essere, il vero problema è di fornirgli delle emozioni al singolo. E questa è la società nostra, questo culto dell'emozione. Noi siamo una società che si emoziona molto, ma che non sa più sentire. È un'altra cosa. Noi siamo affamati del sensazionale, di impressioni forti, di stimoli eccitanti, eccezionali. Bisogna calcare tutto, hai capito? come se solo queste scosse potessero dar vita a persone che sono morte. Sai cosa si fa con i morti? Si mette l'elettroshock, non sentono più. Devo mandargli una scarica, se no non si muovono, sono lì così, come i nostri ragazzi. Le scosse, le emozioni shock, sono impazienti, corte, sono ripetitive, non soddisfano mai, bisogna continuare a riprodurle, capito? E invece la sensibilità si forma nella durata, nella pazienza, nella rinuncia alla voglia immediata, nella capacità appunto di aprire lo spazio al sentire spirituale interiore, quindi all'ammirazione, alla gratitudine, alla tenerezza. E in questo i nostri sensi sono decisivi, decisivi. I nostri sensi non servono solo a aprirci al mondo esterno, servono a sentire, cioè servono a farci vedere, servono a farci sentire, gustare le cose dentro. L'anima si crea coi sensi. In una certa maniera di guardare, in che cosa guardi, in come guardi, tu crei l'anima. Un'educazione dei sensi, che è decisiva anche, per esempio, poi nelle pratiche spirituali, ecclesiali, per esempio. Cioè, capite come questo discorso ha delle applicazioni enormi nelle pratiche cristiane. Vi faccio due o tre esempi. L'ascolto della parola di Dio, no? Beh, ci si educa evidentemente se ci si educa a essere capaci di stare attenti, di essere raccolti, concentrati, di cogliere la parola, di farla girare dentro. Ma sta roba qui è tutto un modo di vivere. È la civiltà dell'immagine, oggi la parola. No, se perdiamo la parola è sparito l'uomo. Quindi la crisi della scuola, la crisi della comunicazione tra le generazioni, poi arriva in chiesa, nel senso che quando si scava in profondità la parola ci si stufa, è difficile, è lungo, non si capisce niente, ma per forza non hai l'anima per accogliere la parola, è quello lì il problema. Oppure il rito, vedete che i nostri ragazzi appena riescono a avere un po' di decisione, decidono subito di non andare in chiesa. Perché il rito è esterno, non dice niente, capito? Bisognerebbe fare i fuochi, bisognerebbe fare il cinema, capito? O trasformiamo il rito, no? Perché la pratica del rito esige un'anima, un'interiorità, una capacità di interiorizzare il rito. E questo è un'educazione, è una scuola, non possiamo rinunciarci. Si perde l'uomo, hai capito? Non il fatto che non si va in chiesa, si perde l'anima. O così la preghiera, per la quale tutti abbiamo le scuse pronte, di non c'è tempo, non c'è spazio, però in realtà è un accorciamento di anima. L'incapacità, per esempio, di dedicare qualche minuto al giorno a una preghiera che rilegga gli avvenimenti della giornata, il famoso esame di coscienza, è una roba di questo tipo. Non abbiamo più la capacità di ritornare sul vissuto, sui volti, sugli incontri, sulle parole sbagliate che abbiamo detto, sull'egoismo con cui abbiamo rifiutato una richiesta. Beh, mi fermo qui, ma capiamo che c'è tutto un lavoro da fare su noi. E tra l'altro è suggestivo il fatto che certo è su noi, è dentro di noi, ma capite? Questo lavoro su noi per rendere spazio, per fare spazio all'opera dello Spirito, se è preso sul serio, riguarda anche tutti i nostri modi di vivere, di guardare, di sentire, di viaggiare, di mangiare, no? E riguarda tutti i nostri modi di essere comunità, di celebrare, di trovarci, di ascoltare la parola di Dio. Sarebbe una cosa affascinante questa, prendere da parte di una comunità sul serio alcuni esercizi. Ovviamente non è che la Chiesa possa dire adesso facciamo degli esercizi che si insegnano come si fa a scuola, come si sceglie uno spettacolo, come si fa una vacanza, ma però questo chiaramente si collega per ciascuno di noi. Però pensate come diventerebbe bello se le nostre comunità cristiane, che invece non so che tipi di problemi stanno ponendo, riuscite a capire voi dalle nostre comunità cristiane che suggerimenti ci vengono per orientarci nel casino in cui siamo. Io non riesco a capire. Probabilmente bisognerebbe partire da queste cose radicali, elementari, e cominciare a fare qualcosa sul serio. Fratelli carissimi, lo Spirito del Signore, atteso e invocato da tanti uomini, discende oggi sulla Chiesa per compiere anche nel nostro tempo i grandi prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione per annunciare in noi e a tutti la potenza liberatrice della Pasqua di resurrezione. Preghiamo insieme. Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Aiutaci, Signore, a rispondere con generosità ai bisogni della comunità, perché essa cresca nell'unità e nella solidarietà. Dona a ciascuno di noi lo Spirito affinché ci infonda coraggio, entusiasmo e desiderio di metterci a servizio del prossimo. Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Aiutaci, o Signore, ad accogliere il tuo Santo Spirito, perché ci sentiamo chiamati a far crescere il tuo regno, lottando ogni giorno contro il male, facendo tutto il bene che possiamo in famiglia, a scuola, nel lavoro, nella chiesa, sull'esempio di tuo figlio. Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Pur essendo fatta di uomini deboli e peccatori, la Chiesa ha in sé la forza dello Spirito che la assiste e la guida. Nei secoli e anche oggi, essa ha generato uomini che, lasciandosi guidare dallo Spirito, hanno saputo seguire e testimoniare il Signore, divenendo costruttori di unione e di pace. Aiutaci, o Padre, a seguirne l'esempio. Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Ti chiediamo, o Santo Spirito, di aiutarci ad essere fedeli e perseveranti nella fede, senza lasciarci sviare da mode seducenti o da calcoli egoistici. Ti chiediamo la forza di non perdere la speranza nei momenti della prova e di manifestare coi nostri gesti e con la nostra vita il tuo amore per noi. Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annunzio gioioso della fede apostolica e il tuo Santo Spirito rechi al mondo la forza rigenerante della Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.